L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
Dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zamataro, con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista. Ciao Saverio.
Ciao Carmen, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie di essere all'ornitorinco.
Grazie a voi.
Commentiamo alcuni articoli del numero di novembre della rivista che possono attrarre l'interesse dei nostri ascoltatori, quindi anche questo mese con te, Saverio.
Fare squadra per fare gol, riconoscere la voce dell'allenatore è il richiamo principale in copertina. Fa riferimento all'articolo del pastore Andrei Crezu che non parla di calcio. Saverio, di cosa parla?
No, non parla di calcio, usa questa metafora sportiva per trasmetterci il senso del discepolato, cioè che cosa significa essere cristiani, cosa vuol dire essere discepoli di Gesù, seguire Gesù, ecco, nella propria vita. E quindi utilizza questa metafora perché, insomma, come tutti diciamo, i gruppi umani riuniti per un obiettivo specifico, anche la squadra di calcio si presta a questo, no?
Certo.
E quindi in una squadra solida esiste l'interazione tra i membri, quindi non c'è chi gioca da solo, se c'è è un danno per tutta la squadra, ma si cerca di lavorare insieme per l'obiettivo comune. Si riconoscono vari doni, vari ruoli, va bene, quindi ognuno ha dei compiti specifici, ma sempre per l'unico obiettivo, che è quello in quel caso di fare gol. Va bene, nel nostro caso gli obiettivi sono gli obiettivi più elevati, no? di sapere incarnare i grandi valori del Vangelo.
Ancora di voce, scrive il pastore Davide Mozzato, la voce dell'estraneo, sei sicuro di riconoscere il richiamo del buon pastore? E questo è il titolo dell'articolo che prende spunto dalla definizione di Gesù riportata nel Vangelo di Giovanni e dall'altra voce, quella del nemico di Dio. Saverio, possiamo parlarne?
Sì, allora c'è un brano nel Vangelo di Giovanni dove Gesù paragona se stesso a un buon pastore che si prende cura delle pecore e allo stesso tempo mette in guardia invece dai mercenari, cioè da coloro che apparentemente fanno lo stesso lavoro del pastore, ma in realtà sono mercenari, no? E quindi persone che non hanno a cuore il gregge, ma hanno a cuore i propri interessi e quindi in una situazione di pericolo, di minaccia, no? Lasceranno il gregge per salvare loro stessi. Mentre nel caso del buon pastore, Gesù paragona se stesso a un buon pastore perché dice il buon pastore dà la vita per le sue pecore,
certo.
Ama le sue pecore e non le abbandona nei momenti di difficoltà.
E questa è la cosa più importante, insomma.
Sì, sì. Ecco, e allora il pastore Mozzato, insomma, si ispira a questa parabola, no? Per dire che anche noi, insomma, oggi siamo chiamati a riconoscere la voce del buon pastore, quindi la voce di Gesù. Ecco, anche perché Gesù in quella parabola lì dice appunto che le pecore, però per fortuna, diciamo, le pecore riconoscono la voce del pastore e sanno non confonderla con la voce di un eventuale estraneo, no? Che voglia lì accedere al recinto per rapire o rubare qualcuna di esse. E allora, ecco, in questo articolo Davide Mozzato ci fa riflettere sul fatto che anche noi dobbiamo imparare a riconoscere la voce di Gesù. Perché riconoscerla? Perché la voce di Gesù potrebbe inserirsi in mezzo a tante altre voci che sembrano simili, ma in realtà, diciamo, non sono per il nostro bene, ecco, ma sono per il nostro male, cercano in qualche modo di sviarci, di farci perdere di vista le cose importanti. E siccome noi la voce di Gesù oggi, diciamo, in generale nella comprensione cristiana, la voce di Gesù la possiamo percepire in varie cose, ma soprattutto nella scrittura, no? Nella parola di Dio. E quindi in questo articolo Davide Mozzato aiuta, come dire, ci fa riflettere sul fatto che, attenzione, no? Non tutti coloro che quando parlano, quando propongono qualcosa, no? Si rifanno ai testi biblici, automaticamente sono dei buoni pastori, cioè certo. Automaticamente, come dire, per il semplice fatto di citare la Bibbia, questo automaticamente vuol dire che il messaggio è positivo, perché esiste un modo strumentale di utilizzare la Bibbia, no? Si può utilizzare la Bibbia anche per distruggere gli altri, no? Per denigrare gli altri, per promuovere non la vita ma la morte, il giudizio, la condanna degli altri.
Certo, la si può usare come una clava, insomma, anche.
Ecco, esatto.
Certo. Chi muore si rivede, la speranza di chi crede. È il titolo del tuo editoriale dedicato a coloro che piangono per un lutto, commemorando in novembre i propri cari defunti. Cosa puoi dirci in merito, Saverio?
Sì, ma è un editoriale appunto dedicato al mese di novembre, in cui più di altri mesi magari, ecco, un mese particolare dedicato ai defunti. In questo editoriale ho cercato di mettere in luce l'aspetto di speranza legato a tutto questo, quindi sì, parlare della morte, ma soprattutto parlare della fede del cristiano, che consiste nella resurrezione, perché dobbiamo ricordare che cos'è il cristianesimo, no? L'apostolo Paolo, interrogato su che cos'è il cristianesimo, risponde: il cristianesimo è credere che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Ecco. Quindi se uno non crede nella resurrezione, non c'è cristianesimo. È un'altra cosa. Va bene, ci può essere etica, ci può essere, come dire, filantropia, ma l'essenza del cristianesimo è credere nella resurrezione, prima di tutto di Cristo e poi di tutti coloro che in Lui sperano, ecco, in Lui ripongono la loro speranza. E quindi ne parlo in questo editoriale a partire da un'esperienza raccontata nella Bibbia, diciamo per l'esattezza più che nella Bibbia, nei libri dei Maccabei, che sono dei libri che la tradizione ebraica non ha considerato ispirati, sì, va bene, sì. Per cui sono libri che non ritroviamo in tutte le Bibbie, perché ci sono Bibbie che contemplano anche gli scritti apocrifi dell'Antico Testamento e altre Bibbie che non li contemplano. Però, diciamo, questi libri, pur non essendo ritenuti ispirati, hanno comunque un valore storico interessante.
Certo,
no?
Riportano dei fatti, ecco. Comunque in qualche
sì,
modo.
Sì, ci riportano dei fatti, ci raccontano soprattutto, in particolare il libro dei Maccabei, ci racconta la fede di Israele in quel periodo, no? Particolare che c'è tra l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Perché insomma chi legge la Bibbia, finisce l'Antico Testamento, inizia il Nuovo, si rende conto che c'è un salto, no? Ci sono improvvisamente dei popoli, dei linguaggi, delle situazioni che finiscono nell'Antico Testamento, e nel Nuovo Testamento ce ne sono altre totalmente diverse, personaggi diversi, gruppi diversi.
Sì, sì.
E allora quei libri là invece ci aiutano a vedere il passaggio tra queste due cose. E lì nel libro di Maccabei è raccontata proprio la storia di una mamma e i suoi 7 figli che diciamo di fronte al martirio, perché era un momento di persecuzione religiosa, no? Quindi c'erano i Seleucidi che cercavano di annullare la fede in Yahweh, la fede di Israele, per sostituirla con la religiosità greca, quindi gli dei dell'Olimpo, diciamo così.
Sì.
E allora era un periodo molto difficile di persecuzione e di martirio per gli ebrei che invece volevano rimanere fedeli a Dio, insomma, alla propria fede. E quindi c'è il racconto di questa mamma e i suoi 7 figli, che tutti quanti accettano il martirio, non si tirano indietro, tra l'altro un martirio molto atroce, perché sostenuti dalla speranza della resurrezione. Ecco, loro credono nella resurrezione, che quindi la morte non è l'ultima parola, nell'esperienza umana.
Certo.
E quindi ho voluto prendere, ecco, esempio da queste persone per incoraggiare tutti coloro che, pur non soffrendo quelle atroci condizioni, insomma, che, in cui soffrirono, soffrì quella famiglia, però siamo comunque abbattuti dalla morte, che insomma, in qualunque modo la intendiamo, ci fa sempre comunque soffrire. Nessuno è felice né di morire né di perdere i propri cari.
Purtroppo sì.
Certo. Bene, Saverio, c'è anche un articolo dal titolo Mille e un Mike, preghiere scritte con un chiodo in una vincente biografia. È Ismaele Di Maggio che di solito tratta queste tematiche legate al mondo dell'arte, dello spettacolo, e comunque ha una laurea proprio al DAMS di Torino. E, fra l'altro, ecco, Mike, buongiorno, è morto circa 6 anni fa, quindi è una forma di commemorazione. Ma cosa c'entrano queste preghiere scritte con un chiodo con la vita di Mike Buongiorno?
Ma c'entrano perché noi tutti, quando pensiamo a Mike Buongiorno, pensiamo allo showman, no?
Sì.
Al più grande conduttore, o comunque uno dei primi grandi conduttori, ecco, della televisione italiana e non solo, prima anche della radio, giornali e così via. In realtà, insomma, vi invito a leggere questo articolo, che è molto interessante perché rivela, ci parla di un Mike precedente a tutto questo. Nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, lui che era di famiglia, lui comunque che era americano e quindi di origine, no? La sua famiglia americana, e quindi tutto ciò in quel periodo che era americano era sospetto di essere contrario al regime fascista e nazifascista, e per cui lui vive un'esperienza nei campi di concentramento. Ecco. E in quel periodo lì, no? I campi italiani, molti sappiano che abbiamo avuto anche sul confine italiano dei campi di concentramento. E in quel periodo molto duro e difficile scopriamo che Mike si è rivelato essere un uomo di fede, cioè ha trovato nella preghiera la forza e il sostegno per andare avanti. E quindi è un articolo molto bello che ci dà un altro volto, che ci aiuta ad apprezzare ancora di più un uomo che comunque è già apprezzato, ecco. E soprattutto la cosa bella, dice Ismaele Di Maggio, che è l'autore, è che quando noi, sapendo questo, no, quando noi ripensiamo al suo motto allegria, diventa tutta un'altra cosa quel motto.
Perché ci sta dietro una storia, persona, no? Una storia abbastanza,
insomma, che ha camminato sugli allori fino a quel momento, ma viene da una persona che ha vissuto delle profonde tragedie nella propria vita, ecco, quindi acquista un sapore molto più autentico.
Acquista un nuovo significato questa espressione che lui usava sempre. Saverio, la rubrica Una parola per oggi riporta l'articolo del pastore emerito Gaetano Pispisa dal titolo Daniele e i suoi compagni vivere a Babilonia senza subirne il fascino, una vicenda narrata dalla Bibbia, accaduta circa 600 anni prima di Cristo, parla della deportazione, fa parte del popolo ebreo di 4 giorni del regno di Nabucodonosor, il famoso Nabucco, dell'opera di Giuseppe Verdi. Come si svolgono e cosa ci insegnano questi fatti?
Sì, diciamo, la questione fondamentale che qui tratta Pispisa è il ruolo del credente, quindi della Chiesa anche, chiamato a trovare l'equilibrio tra la necessità di essere nel mondo e quella di non essere del mondo, no? Per citare un famoso passo di Gesù, cioè l'equilibrio tra la necessità di comunque essere integrato all'interno del proprio contesto di vita, contesto sociale, per cui non vivere la propria fede rinchiusi in una fortezza, in un monastero, separati, ecco, dal mondo, percepito come impuro, come regno del male, salvaguardando se stessi, autopercependosi come invece ultima salvaguardia del bene.
Sì.
Ecco. Quindi naturalmente questa attitudine sbagliata, d'altronde all'estremo opposto c'è il contrario, cioè ci può essere invece una tentazione di, in una volontà di comunicazione, di identificazione con l'altro, no? Che sono cose positive, però di passare il limite e arrivare a diventare esattamente la stessa cosa. Quindi la Chiesa, come dire, si fonde totalmente con la realtà che lo circonda, assumendone in pieno sia i vizi che le virtù. Allora, in questo caso, in tutti e due i casi, sono due cose estreme, ma che hanno lo stesso risultato. Cioè il risultato è che la Chiesa non ha nessuna rilevanza nel mondo e nella società, cioè non apporta nessun cambiamento positivo. Nel primo caso perché se ne estranea e quindi se ne disinteressa. Nel secondo caso perché si ammala delle sue stesse malattie e quindi come dire, rimane lì incapace di apportare, certo, una soluzione. Certo. Ecco, allora questo articolo sull'esempio di Daniele, che è un ebreo, Daniele e i suoi compagni sono degli ebrei deportati a Babilonia e che imparano a inserirsi nel nuovo contesto babilonese nel quale si trovano, no? Quindi si inseriscono positivamente, no? Studiano la corte di Babilonia, acquisiscono delle competenze, degli incarichi politici che permettono loro di poter essere ben inseriti all'interno del quadro sociopolitico dell'impero babilonese, però allo stesso tempo, va bene, salvaguardano alcuni valori della propria identità di cui diventano testimoni silenziosi per la maggior parte del tempo, però in alcune occasioni poi diventano anche parlano apertamente, ecco, sì, della loro fede in Dio e quindi della loro fede in un unico Dio, creatore di tutte le cose, sostenitore di tutte le cose, e che appunto ama il suo popolo e ricerca il contatto con tutti gli esseri umani.
Saverio, colpisce l'articolo di Matteo Calà, responsabile Rich Italia del progetto Una Stella per Songa, dal titolo Nella mia debolezza la potenza di Dio. Siamo in Congo e si tratta di bambini, di missione e di situazioni estreme e pericolose. Ce ne puoi parlare?
Sì, è un bell'articolo questo di testimonianza di un missionario laico. Va bene, in genere quando si pensa ai missionari, si pensa a dei preti, che, ecco, in questo caso no, e lui è un laico avventista che aveva già fatto negli anni 80 un'esperienza a Songa, bene, in questa città africana, questo villaggio diciamo africano, dove c'è un'estrema povertà, insomma, i bisogni primari sono l'urgenza della popolazione, il loro continuo interesse per tutta la giornata, come fare a sopravvivere.
Sì, ecco. Sì, sì.
E allora in questo lui aveva già avuto negli anni 80 la possibilità di andare per portare delle tecnologie per lavorare meglio il terreno e quindi poter usufruire al meglio delle risorse agricole che il terreno offriva. E quindi dare un contributo, come dire, alle possibilità anche della popolazione di poter trovare dalla terra il sostentamento. Oggi, cioè insomma, poco tempo fa, ci è ritornato e quindi narra questa esperienza del suo ritorno a quanto tempo? A 30 anni praticamente di distanza dalla prima volta. Lui ci ritorna per questa volta un nuovo progetto di tipo sanitario, va bene, diciamo che è un progetto di Rich Italia. Rich Italia è una onlus che si occupa di adozione a distanza, ma anche collegata all'adozione a distanza, anche di promozione di tutte quelle iniziative volte al benessere delle famiglie più disagiate presenti nelle varie parti del mondo. E quindi lui è andato a verificare i risultati che stava dando la diffusione fatta per mezzo di Rich Italia del Plan Pinut.
Sì, sì.
Che è una, ecco, appunto, che è una, diciamo, un rimedio come dire, di tipo sia sanitario che di integrazione alimentare per aiutare i bambini a sopravvivere alla malnutrizione e alle malattie collegate alla malnutrizione. Lui ci è ritornato, ha fatto questa bella esperienza, insomma, di rivedere persone di questo villaggio e soprattutto constatare come tante cose buone sono state fatte. I problemi ancora rimangono, sono profondi, ma allo stesso tempo questo prodotto che poi viene inviato grazie alla RICE, quando dico grazie alla RICE significa grazie a tutti coloro che la sostengono attraverso le loro offerte, attraverso i loro contributi, ecco, effettivamente ha prodotto dei bei risultati. Per cui, ecco, io vi invito veramente, avete fatto bene, ecco, a scegliere questo articolo, per chiedervi di commentarlo, perché lo consiglio veramente a tutti di leggerlo, è molto bello.
E i bambini che ha visto Matteo adesso corrono felici e ce ne sono tantissimi in buona salute rispetto al passato, insomma la denutrizione, la malnutrizione sta andando via e tutto sta andando.
Dando i suoi effetti.
Certo. Bene, anche nel numero di novembre il Messaggero Avventista contiene l'inserto staccabile di 4 pagine con altrettanti argomenti. Questo mese, tuo padre che tipo è? Riflettiamo sul carattere di Dio del pastore Samuele Barletta. Poi ci sono 2 tue schede, un santuario da purificare, Dio stesso libererà la sua casa, su una profezia del libro biblico di Daniele, ecco, riparliamo di lui, e una storia per i bambini, Balima, una asinella coraggiosa.
Infine la pastora Silvia Vadi scrive ancora di musica, un appello glorioso, la vittoria sulla morte, la vita eterna. Saverio, siamo giunti a conclusione, quindi abbiamo giusto qualche minuto. Allora, un breve accenno a queste 4 schede dell'inserto.
Sì, è un inserto staccabile e collezionabile per dare così strumenti di edificazione personale e anche di primo approccio evangelistico in senso tradizionale, cioè primo approccio su tematiche religiose. Ecco, per cui, perché è vero, diciamo, le tematiche affrontate possono essere anche tematiche di una certa complessità, però vengono affrontate in maniera semplice.
Quindi possiamo anche, diciamo, condividerle queste schede.
E quindi facilmente utilizzabili per un primo approccio con persone con le quali non si è ancora approfondito bene una conoscenza della Bibbia, dei suoi insegnamenti, eccetera. Facilmente utilizzabile per poter iniziare questo tipo di relazione.
Certo. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che volessero una copia del Messaggero Avventista del mese di novembre e che ci possono chiamare allo 06 32 10 200 oppure sia in voce che con WhatsApp che con SMS possono contattarci al nostro altro numero
342 50 79 109 anche sulla pagina facebook.com/rvsroma. Ci sono infatti tanti altri articoli, ma non abbiamo il tempo di commentarli. Ringraziamo il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista. Ciao Saverio, grazie mille, a risentirci.
Ciao a voi, grazie a tutti.
Ciao, alla prossima. Ciao.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.